Qualche volta si parla di Israele spirituale. Se però si chiede dove nella scrittura si parla di Israele spirituale, non si può rispondere perché non c'è mai scritto. È una delle cose che vorrei dire, appunto, per distinguere questo termine Israele di Dio dal termine Israele spirituale, che talvolta viene usato per indicare la Chiesa in un modo non corretto. Abbiamo detto che nella Bibbia, quando si parla di Israele, si intende Israele, l'Israele popolo, e che è popolo di Dio, e non c'è un Israele spirituale da contrapporre ad un Israele materiale. C'è invece un Israele di Dio, di cui si parla soltanto una volta nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Galati, e che bisogna ben chiarire che si intende non la Chiesa, ma il residuo di Israele che crede in Gesù Cristo. In questo modo si intende l'Israele di Dio. Paolo intende l'Israele di Dio inteso appunto come il vero Israele. In altri momenti dice: non tutti i discendenti di Israele sono Israele, ma soltanto coloro che credono, diciamo, secondo la fede di Abramo. Pur tuttavia il popolo eletto rimane il popolo di Israele, e non bisogna confondere popolo eletto come popolo di tutti i salvati. L'elezione di Israele non è direttamente collegata alla salvezza delle persone, ma all'interno di Israele c'è un residuo, c'è sempre stato un residuo. Allora, Israele di Dio si intende quel residuo di Israele che non ha piegato i ginocchi davanti a Baal, come viene detto nel Vecchio Testamento, e che veramente hanno la fede di Abramo. Questo residuo di Israele di cui si comincia a parlare nel libro del profeta Isaia è appunto anche nominato nel Nuovo Testamento, ed è di questo che vorrei appunto parlare. Un'altra cosa che si dice talvolta, dice: gli ebrei aspettavano un regno politico e non avevano capito che doveva venire un regno spirituale. Ora, nel Vecchio Testamento non si parla mai di un regno soltanto spirituale. Le promesse riguardano la liberazione di Israele dalla mano dei nemici, si parla di una Gerusalemme che regna sulle nazioni, si parla molto chiaramente di un regno anche politico. Quindi questa distinzione non è corretta. E d'altra parte ricordiamoci quello che dice il Signore Gesù ai discepoli sulla via di Emmaus, quando non si avvicina a loro senza farsi riconoscere, e i due discepoli dicono: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da cui sono accadute queste cose. E Gesù che cosa risponde? Gesù risponde forse dicendo: ma voi non avete capito niente, non è che io sono venuto qui a liberare Israele, ma sono venuto a creare la Chiesa, sono venuto a portare un regno spirituale. Non dice questo, ma si rifà ai profeti e non parla della Chiesa, perché nei profeti del Vecchio Testamento non si parla della Chiesa, e quindi non poteva rimproverarli perché non avevano capito che sarebbe venuta la Chiesa. Perché nella Chiesa la Chiesa non è annunciata nel Vecchio Testamento, ma invece dice: allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo, non doveva il Messia soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quello che non avevano capito, e che invece era scritto, era che il Messia doveva soffrire. E come ho detto, la cosa non era del tutto ignota ai rabbini, ai saggi del Vecchio Testamento, perché parlavano di un Messia sofferente e di un Messia glorioso. Ma naturalmente negli ultimi tempi era più gradevole pensare al Messia glorioso, al Messia che avrebbe liberato Israele dalle mani dei nemici, e non il Messia che pure avrebbe dovuto soffrire. E allora Gesù li rimprovera, perché non doveva forse il Messia soffrire? Non vi ricordate voi quello che sta scritto? E quindi Gesù ricorda loro il fatto che nei profeti e in Mosè si parla di lui, del Messia sofferente. Allora, è di questo che si parla nelle scritture del Vecchio Testamento, sappiamo anche noi, sapremo anche noi. E testimoniare di Gesù, guardando in tutte le scritture del Vecchio Testamento dove si parla di lui, Gesù fa questo. Allora, nelle scritture era detto questo, che il Messia avrebbe dovuto soffrire per il perdono dei peccati. Ed è questo che non hanno accettato. Non ha accettato il popolo non ha accettato il re che era venuto per l'espiazione dei peccati e per regnare, ma pur tuttavia un residuo ha creduto in Gesù, ha creduto nel Messia sofferente. C'è un residuo di Israele, infatti nella lettera di Paolo ai Romani nel capitolo 11 dice Paolo così: anche al presente c'è un residuo eletto per grazia, perché Israele ha cercato una giustizia per opere sulla base della osservanza stretta della legge di Mosè, ma non poteva raggiungere la giustizia in questo modo. Infatti Gesù ha cominciato il suo ministero dicendo: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non potete entrare nel regno di Dio. Non ha abolito la legge, ma l'ha resa più radicale, dicendo che per quella via non si può entrare seguendo i farisei e gli scribi, ci vuole molto di più. Ci vuole molto di più. E poi ha indicato la sua persona, la persona di Gesù, attraverso la quale chi crede in lui per grazia può entrare nel regno di Dio, e un residuo è entrato per grazia. Adesso leggiamo nel Vangelo di Giovanni, l'inizio del Vangelo di Giovanni, che è stato scritto dopo la caduta di Gerusalemme del Tempio, e quindi quando era chiaro anche che il regno politico di Israele non sarebbe venuto. Perché guardate, se noi non abbiamo qui ovviamente il tempo di parlare anche di questo, ma se noi guardiamo nella predicazione di Pietro alla Pentecoste, c'è l'annuncio del perdono dei peccati e del dono dello Spirito Santo a chi si ravvede e crede in Gesù, ma c'è ancora l'attesa della imminente venuta anche del regno politico. E infatti, prima che Gesù salga al cielo, gli chiedono: sarà in questo tempo che tu ristabilirai il regno a Israele? Perché questo comunque è stato promesso e questo dovrà avvenire. Quando avverrà? E forse appunto l'attesa era che presto il Messia ritornerà, come è partito dal Monte degli Ulivi, e come sul Monte degli Ulivi lo hanno visto colui che hanno trafitto, potevano pensare che di lì a poco sarebbe anche tornato il Messia per stabilire il regno politico. Quando invece il Vangelo di Giovanni è stato scritto, anche il Tempio è stato distrutto, il popolo è stato disperso, e quindi c'è una maggiore riflessione su quello che è stata l'opera di Cristo. E allora vediamo che in fondo si parla, se vogliamo nel primo capitolo, si parla di questo residuo eletto secondo la grazia. Residuo di Israele, perché abbiamo detto che i Vangeli si svolgono tutti all'interno di Israele, con un annuncio di ciò che è l'opera che il Messia di Israele è destinato a fare, a compiere per tutte le nazioni, ma si svolge tutto all'interno di Israele. E quindi questo è un discorso rivolto all'interno di Israele. Allora leggiamo: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. E quante cose sono state dette su questo prologo, ma qui vediamo anche la superbia dei gentili che vogliono spiegare questo passo senza fare riferimento ad Israele. E allora si parla filosoficamente del Logos, della luce, delle tenebre, con dei discorsi molto ampi, e si dimenticando che questo è un discorso rivolto in primo luogo agli israeliti, perché la domanda principale a cui i Vangeli vogliono rispondere è una molto precisa. La domanda principale a cui vogliono rispondere è: chi è Gesù? E la prima cosa importantissima è che Gesù è proprio il Messia che è stato annunciato dai profeti. Questo che per noi è scontato, per gli ebrei è il fatto fondamentale, perché se Gesù non è il Messia, sarà quello che volete, una bravissima persona, un profeta, quello che volete, ma non è quello che stiamo aspettando. E quindi è di vitale importanza che gli ebrei capiscano che Gesù è proprio il Messia. E allora la luce, la parola di Dio è il privilegio di Israele. Non è un discorso filosofico vago, perché Dio ha parlato a Israele, non ad altri. Infatti nella lettera agli ebrei l'autore dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi ebrei per mezzo del Figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi, l'universo. Si rivolge agli ebrei questo autore per dire: guardate che il Dio che ha parlato a noi adesso ha parlato attraverso il suo Figlio. La parola di Dio è un privilegio di Israele. A loro appartengono i patti e le promesse. E Dio non ha fatto una rivelazione generica un po' a tutti, distribuendo la sua sapienza qua e là. Si è concentrato in Israele, da Israele è partita la parola. Quindi la parola, se parlare della parola di Dio senza far riferimento ad Israele, significa avere la superbia dei gentili. Perché la parola appartiene a Israele. Quando io ho visto nei messaggi, diciamo, pubblicitari turistici per Israele, dello Stato di Israele, citati dei passi dei profeti, io ho detto: ecco, questo è un loro patrimonio, anche se non credono, questo è un qualche cosa che appartiene a loro, loro possono citare quella parola nei loro manifestini politici, perché appartiene a loro. Poi saranno responsabili se ci credono oppure no a quella parola che hanno, ma quella parola è in qualche modo a loro, cosa che lo Stato italiano non potrebbe fare, e se lo facesse non sarebbe legittimo, perché non è stata data a loro, allo Stato italiano, questa rivelazione, ma i profeti sono stati dati a Israele. Quindi la parola, e per questo anche nelle scuole ebraiche si studiano i profeti Geremia e Isaia come noi studiamo Dante Alighieri, perché è roba loro. Allora, la parola appartiene a Israele. La luce di cui si parla non è una generica luminosità di sapienza, ripeto, ma è la luce della gloria di Dio che ha accompagnato Israele. In Isaia è che si è innalzata la gloria di Dio dal Tempio, come dice il profeta Ezechiele, prima che il Tempio fosse distrutto, e questa gloria non era ancora tornata al tempo di Gesù nel Tempio, ma nella persona di Gesù la luce è tornata in Gerusalemme. Nel profeta Isaia si dice: sorgi, risplendi, parlando di Gerusalemme e facendo un discorso politico, dopo se lo leggessimo tutto in Isaia 60, sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare in te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. La luce è quella che scende in Gerusalemme e dà luce a tutte le nazioni. Quindi la luce è un qualche cosa ancora che ci ricorda Israele, la luce di Dio non è stata sparsa in modo generico su tutto il mondo, ma è entrata nel mondo, in Israele. Per questo nella notte cosiddetta di Natale i pastori videro una grande luce. Questa grande luce è la gloria del Signore che è apparsa loro, lo dice il Vangelo di Luca. Appare nella persona di Gesù la gloria in Israele. E tutto il popolo avrà una grande gioia perché la gloria del Signore è tornata in Israele. Ma che cosa è successo? Ecco, il Giovanni, che è appunto un ebreo, che in primo luogo scrive agli ebrei, vuole chiarire che cosa è avvenuto di questa gloria che è apparsa in Israele. Versetto 6. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo la luce. E il mondo fu fatto per mezzo di lui, come abbiamo letto nella lettera agli ebrei, ma il mondo non l'ha conosciuto. Allora una prima reazione: il mondo non ha conosciuto quella gloria che è apparsa nella persona del Messia, di Gesù in Israele. Il mondo non ha conosciuto. Allora, quando si dice che gli ebrei non hanno accettato Cristo, si ricordi anche che neanche il mondo ha accettato Cristo. Pilato non ha creduto in Cristo, le autorità né ebraiche né pagane hanno accettato il Cristo, e questo è un punto da sottolineare, perché Gesù deve tornare definitivamente per regnare su tutti. Ebbene, è accaduto che né le autorità ebraiche né le autorità pagane hanno accettato questa luce. Questo per noi è scontato perché lo sappiamo, ma doveva essere invece spiegato che la luce è venuta nel mondo e il mondo non lo ha conosciuto, non ha riconosciuto che cos'è la verità, ha detto Pilato. Chi non l'ha conosciuto, che lui era la verità. È venuto in casa sua, Israele, e i suoi non lo hanno ricevuto. Non è che non lo hanno conosciuto, non lo hanno ricevuto, hanno capito che lui diceva di essere il Messia, ma non lo hanno ricevuto, non lo hanno accolto. E poi adesso il punto importante: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito venuto dal Padre. La gloria del Signore. Talvolta si dice che Gesù ha abbandonato la sua gloria. Non è corretta la posizione, ha nascosto la sua gloria in un modo non visibile, ma qui dice che ha manifestato la sua gloria. Noi l'abbiamo vista, la sua gloria. Nella persona di Gesù è tornata la gloria in Israele, e però non è stata accolta da tutto Israele, come non è stata riconosciuta da tutto il mondo, perché un giorno anche il mondo invece lo vedrà e lo dovrà riconoscere. Quindi non è normale, diciamo così, che il mondo non riconosca il re di Israele, ma non lo ha conosciuto, i suoi non lo hanno ricevuto, ma noi abbiamo visto la sua gloria, noi testimoniamo che la sua gloria è apparsa e che chiunque crede in lui ha ricevuto il diritto di diventare figli di Dio. Allora, se politicamente è accaduto che né il suo popolo lo ha ricevuto né il mondo lo ha conosciuto, però l'opera sua sta nel fatto che chiunque individualmente, se crede in Gesù, riceve il perdono dei peccati. Questo è l'annuncio. Adesso, in questo tempo, le autorità, diciamo così, sia ebraiche che pagane, non lo hanno ricevuto e conosciuto, ma chiunque. Quindi annuncia la possibilità di credere in Cristo personalmente, individualmente. Questo è l'annuncio che viene fatto nel Vangelo di Giovanni. E poi, dopo di ciò che segue, mostra come individualmente in Israele ci sono state delle persone che hanno accolto in Gesù il Messia. Allora questo primo capitolo e anche il secondo di Giovanni sono la esposizione di come Gesù, pur essendo stato rifiutato dalla sua casa, è stato ricevuto nella sua casa da alcuni. Il residuo, c'è un residuo che viene presentato per primo. Osserviamo infatti come si svolge, soltanto alcuni punti. Intanto Gesù, ripeto, è apparso, non è stato conosciuto, ma ci sono dei testimoni che hanno contemplato la sua gloria e che annunciano questa sua gloria. Il primo testimone è proprio Giovanni Battista, il quale, leggiamo dal versetto 29, testimonia di Gesù. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Giovanni Battista, che poi sarà appunto ucciso dalle autorità del posto, testimonia che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e colui che battezza con lo Spirito Santo, cioè colui che compie le promesse che erano state fatte nel Vecchio Testamento, che il Signore perdonerà i peccati del popolo e darà allo Spirito Santo un cuore nuovo. Metterò in voi uno spirito nuovo e un cuore nuovo. Quelle promesse lì sono state attuate in Gesù. Gesù è colui attraverso il quale c'è il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Quindi si compiono quelle promesse che sono state annunciate nel Vecchio Testamento per Israele. E poi, davanti a questa testimonianza, abbiamo che alcuni seguono, accolgono delle persone, vedete, delle persone non autorevoli. Versetto 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Abbiamo delle persone che sulla base di questa testimonianza credono e seguono Gesù. È importante questo. Queste sono parte di quel residuo di Israele che ha creduto in Gesù, ha creduto nella testimonianza. Non sono né scribi, né farisei, né anziani, ma sono delle persone del popolo di Gesù. Poi tra queste persone c'è Andrea, e Andrea annuncia, testimonia a Pietro. Versetto 40. Attenzione che cosa dice. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. E Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefra, che si traduce Pietro. Abbiamo trovato il Messia. Quindi Giovanni sottolinea questo fatto, che in Israele ci sono alcuni che dicono: abbiamo trovato il Messia. Chiunque crede in lui riceve il diritto di diventare figlio di Dio. Persone, ripeto, non importanti, non influenti, non rappresentative del popolo, ma tuttavia parte del popolo. Sono parte del popolo di Israele, perché soltanto un ebreo poteva dire: abbiamo trovato il Messia, perché soltanto un ebreo sapeva che cosa significa Messia. E Filippo, e il giorno seguente, versetto 43, Gesù volle partire per la Galilea e trovò Filippo, il quale gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, della città di Andrea e di Pietro. E Filippo trovò Natanaele e disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e nei profeti, Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe. Un'altra manifestazione di fede ebraica. Abbiamo trovato colui di cui parlano Mosè e i profeti. E questo, ripeto di nuovo, è soltanto un ebreo che poteva dirlo. Riconosce in Gesù il Messia di cui parlano i Mosè e i profeti. Giovanni sottolinea questo per mostrare che in Israele alcuni hanno riconosciuto in Gesù colui di cui parlano Mosè e i profeti. Poi arrivano da Natanaele, un'altra persona ancora. Versetto 46. E Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Natanaele era una persona che conosceva la scrittura, e secondo la scrittura dalla Galilea, da Nazaret, non può venire niente che riguarda il Messia. Com'è possibile? Com'è possibile? E Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Ecco il vero israelita. Non tutto Israele è Israele. C'è un residuo. Il vero israelita. Un vero israelita. Un vero israelita che ha accettato in Gesù il Messia. Allora stiamo attenti quando diciamo leggermente: gli ebrei non hanno accettato Cristo. Perché se gli ebrei, tutti gli ebrei, non avessero accettato Cristo, noi non sapremmo nulla di Cristo. Perché nessuno ce l'avrebbe potuto spiegare. Sarebbe rimasta una cosa puramente ebraica, sarebbe rimasto buttato via, come è stato fatto di altri falsi messia, di cui non conosciamo più neanche il nome. Ce ne sono stati tanti, ma non c'è arrivata neanche notizia, o se lo sappiamo soltanto alcuni lo sanno, perché è stato gettato via da Israele. Ma invece alcuni hanno creduto, i veri israeliti hanno creduto, e sono da essi che la testimonianza poi dopo andrà avanti. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Un'altra dizione tipicamente ebraica. Quando una persona si converte, uno di noi dei gentili che si converte, non dice: tu sei il re di Israele. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il salvatore, tutte parole giuste, vere. Ma soltanto un ebreo che conosceva le promesse, le scritture, poteva dire davanti a questa testimonianza diretta di Gesù: tu sei il re di Israele. Allora anche il re è stato riconosciuto in Israele. E Gesù rispose e gli disse: poiché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi, tu vedrai cose maggiori. Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Allora l'annuncio del cielo aperto è una parola molto grave biblicamente, perché il cielo aperto significa che la grazia di Dio scende, il collegamento fra Dio e il popolo è stabilito, perché quando il cielo è chiuso vuol dire che non c'è più comunicazione. Per 400 anni il popolo di Israele aveva sentito il cielo chiuso, non c'erano profeti, Dio non parlava, sembrava che si fosse dimenticato. Invece voi vedrete il cielo aperto, cioè la comunicazione ormai è aperta attraverso la persona di Gesù. Voi vedrete il cielo aperto. Allora noi vedete che Giovanni cita questi casi che non sono generici casi di persone che hanno creduto in Gesù, come potremmo dire noi oggi. Sono persone che tipicamente esprimono che in Israele Gesù è stato accolto da chi? Da alcuni. Ma questi alcuni sono fondamentali. Sono quel residuo secondo la grazia che anche Paolo ricorda quando dice: ah, Dio forse ha rigettato il popolo. Non sia così, perché io anch'io sono del popolo di Israele. che vuol dire che questo è un segno che il Dio non ha rigettato il suo popolo. Infatti nel capitolo 9 dice, sempre della lettera ai Romani, leggo io, poi potrete andare a riguardarli, sono passi noti, dice: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti da Israele sono Israele. Isaia poi esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Quindi l'idea che ci sia soltanto un resto salvato non è una cosa nuova, perché già al tempo di Isaia il popolo avrebbe dovuto essere rigettato, perché nella sua maggioranza e particolarmente nelle sue autorità non era fedele, non aveva accolto la parola di Dio dei profeti, ma un residuo c'era e c'è sempre stato. Ed è questa la caratteristica che accompagna il popolo di Israele: c'è sempre un residuo secondo la grazia. E questo è fondamentale, perché è questo aspetto biblico che Paolo cita nella lettera ai Romani per dire che non è possibile che Dio abbia rigettato il suo popolo. Perché nel capitolo 11 dei Romani dice ancora: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo. Perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che ha riconosciuto già da prima. È il discorso della predestinazione. Dio conosceva quello che sarebbe stato l'atteggiamento del suo popolo, e tuttavia l'ha scelto. E quindi in questo modo non può esserci nulla che possa fare che lo possa fargli perdere questa elezione. E quindi non è possibile, non è possibile. Questa è la vera predestinazione di cui parla la Bibbia. Non è possibile che questo popolo possa scadere dalla sua elezione, perché rimane comunque il popolo eletto. E il segno, diciamo così, che anch'io, il Dio non ha ripudiato il suo popolo. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita? Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente come c'era allora, c'è un residuo per la grazia. E questo è l'Israele di Dio. Questo è l'Israele di Dio. Questo è Israele che ha riconosciuto la gloria del Signore. Se voi guardate in Giovanni, andassimo avanti, nel capitolo 2, noi vediamo un fatto che sembra strano, anche qui sembra un fatto un pochettino leggero. Le nozze di Cana, nelle nozze di Cana vediamo che Gesù, facendo questo atto di trasformare l'acqua che stava dentro delle otri di purificazione in un vino della gioia, manifesta la sua gloria. Manifestò la sua gloria a chi? In questo ambiente, diciamo così, privato, di persone che lo hanno accolto. Ha manifestato la sua gloria in Israele ed è stato accolto. Quindi vedete che l'Evangelista vuole mettere in evidenza questo fatto, che è vero, non è stato riconosciuto dal popolo, dalle autorità, non è stato riconosciuto dalle autorità pagane, non è stato ricevuto dalle autorità del popolo di Israele, ma è stato accolto da alcuni in Israele. E questi alcuni, ecco, le nozze di Cana. Quando invece vediamo, poi dopo seguiranno la purificazione del Tempio, mostra come il Tempio è contaminato. E poi c'è il discorso con Nicodemo, lì c'è un'autorità. Lì c'è un'autorità. Un'autorità che viene a indagare che cosa pensa questo rabbi di cui dicono che è il Messia. Viene a vedere se c'è la sana dottrina, viene a indagare, e Gesù, questo discorso anche in cui si parla della nuova nascita, sarebbe tutto da esaminare in un'ottica ebraica, perché la nuova nascita non è un'invenzione degli evangelici americani, è un tema biblico, ebraico. Infatti, quando Gesù, e qui accenno soltanto, Gesù dice, il Nicodemo vuole sapere come si entra nel regno di Dio, perché questo è era un problema, come è ancora adesso in Israele, tra gli ebrei che credono, gli ortodossi. Che cosa bisogna fare per prepararsi al regno di Dio che sta per venire? Alcuni dicevano che bisogna osservare la legge più scrupolosamente, altri dicevano che bisogna andare ad aspettarle nel deserto, negli esseni. In ogni caso bisogna prepararsi, perché il Messia verrà anche a purificare il suo popolo. Giovanni Battista infatti l'ha detto, non è questo il modo di prepararsi all'ira a venire, perché il regno che sta per venire sarà preceduto da un tempo di stretta, dal giorno dell'ira, da un giorno di desolazione. Quindi bisogna prepararsi. Che cosa bisogna fare? E Gesù dice sostanzialmente, perché questa è la domanda implicita che Nicodemo voleva porre a Gesù: se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Questo è il modo. Bisogna semplicemente nascere di nuovo. Ed ecco allora la domanda: ma come posso io nascere di nuovo? Già, come posso nascere di nuovo? È la domanda un pochettino schernitrice, che discorsi sono? Ma qui la risposta di Gesù ancora: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Tu sei venuto qui a farmi l'esame e io ti dico, tu non conosci queste cose, che vuol dire che in Israele si doveva capire. Allora non è un'invenzione degli evangelici americani, è un qualche cosa di cui parlava la scrittura. E un maestro di Israele avrebbe dovuto sapere che la promessa parla di un cuore nuovo, di uno spirito nuovo, e che senza questo cuore nuovo e questo spirito nuovo non si può entrare nel regno di Dio, perché il regno di Dio è un regno di giustizia, di perfezione, e non si può entrare se non essendo perfetti. Quindi l'unico modo è di nascere di nuovo. Allora di nuovo è un discorso rivolto a Israele. E lì ci sono, lì c'è un'autorità che però almeno qui non appare essere convinta, infatti non viene convinta. Poi dopo, più avanti, c'è l'episodio della Samaritana. La Samaritana invece non è parte del popolo puro, e lì vediamo un annuncio a qualcuno che, dopo Gesù non essendo stato accolto dalle autorità di Nicodemo, va verso la Samaria, lascia la Giudea e va verso la Samaria, e lì trova una donna samaritana. Anche questo qui non è un generico fatto di evangelizzazione come faremo noi adesso, qui è un fatto importante. Un popolo che non riconosce i giudei come il popolo di Dio, perché ci sono i samaritani, c'è contrasto, e Gesù che dice a questa samaritana, che le parla, fatto già importante, e che dice però la salvezza viene dai giudei. E lì c'è un altro fatto che l'evangelista mostra, che alcuni in Samaria riconoscono in Gesù il Messia di Israele, e per questo vengono salvati. Chiunque, quello che aveva detto all'inizio, chiunque crede nel suo nome riceve il diritto di diventare figlio di Dio, viene mostrato come personalmente. Alcuni credono nel Signore Gesù. Allora vediamo che in questo modo, che cos'è l'Israele di Dio? L'Israele di Dio è questo residuo secondo la grazia che ha riconosciuto in Gesù il Messia di Israele, che ha creduto in Gesù e quindi ha ottenuto il perdono dei peccati, e che dopo di ciò ha ricevuto il compito di annunciarlo al mondo. Ma anche qui bisognerebbe continuare il discorso e riprenderlo dalla Pentecoste, dalla predicazione della Pentecoste, che viene considerato l'inizio della Chiesa cristiana, ed è anche vero, ma è un inizio in cui si vede il residuo di Israele, perché in quel tempo c'erano soltanto israeliti. È un discorso puramente all'interno di Israele. all'interno di Israele Pietro si alza e annuncia al popolo di Israele che il Messia che voi aspettavate è quel Gesù che voi avete crocifisso. Questo Gesù adesso è risuscitato dai morti ed è salito al cielo. Un annuncio tremendo. Tremendo! Noi siamo abituati, lo leggiamo, ma sì, come se fosse un discorso evangelistico e basta. È un annuncio tremendo. Voi aspettavate il Messia che vi liberasse dalle mani dei nemici. Questo Messia è venuto. Voi lo avete dato nelle mani dei nemici. È stato crocifisso, ma lui è risorto. E adesso se ne è andato. E adesso cosa facciamo? Visto che il Messia se ne è tornato a casa. È una domanda seria. Doveva stabilire il regno di Israele, doveva liberarci, cosa facciamo? Ecco, doveva essere una spiegazione. Infatti sono compunti e dicono, fratelli, fratelli, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare adesso? Ed ecco l'annuncio della la buona notizia. Siate battezzati nel nome di quel Gesù che avete crocifisso. Ravvedetevi e voi otterrete il perdono dei peccati promesso nei profeti e il dono dello Spirito Santo promesso dai profeti. Cioè si compirà quella parola che è stata promessa a Israele, il perdono dei peccati, il dono dello Spirito, il cuore nuovo, il regno. Il regno. E anche di questo si accenna, no? Nel secondo discorso, il discorso di Pietro in Atti 3:19. Ravvedetevi. Possiamo anche leggere dal versetto 17, ripeto, bisognerebbe rileggere tutto, ma rileggiamo da 3:17. Ora fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi. Non avete riconosciuto, non avete voluto riconoscere in Gesù il Messia, ma ciò che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Quindi lui dice, guardate che era stato annunciato che il Messia avrebbe dovuto soffrire, ma è accaduto che ha sofferto perché voi lo avete dato nelle mani dei nemici. E questo certamente è l'annuncio scandaloso. Noi lo abbiamo dato nelle mani dei nemici, però era annunciato che doveva soffrire. Come Gesù aveva ricordato ai discepoli sulla via di Emmaus, e questo è il punto. Perché ancora adesso gli ebrei dicono, siccome non ha restaurato Israele non può essere il Messia, ma secondo i profeti il Messia comunque deve soffrire, e se vediamo che un Messia che non ha sofferto non può essere il Messia. Infatti i vari Messia, falsi Messia che non avevano sofferto ma promettevano soltanto la vittoria, no, si sono rivelati i falsi Messia. Quindi il fatto che il Messia passasse per sofferenze è una conferma che quello è il vero Messia. E quindi, però, il Dio lo ha adempiuto in questa maniera. In questa maniera Dio ha adempiuto che il Messia soffrisse per il perdono dei peccati. Allora, versetto 19, ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Ravvedetevi. Affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Messia che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Quindi ravvedetevi, perché Non è che non basta che dichiararsi figli di Abramo, bisogna credere, altrimenti si è estirpati, come diceva anche Giovanni Battista. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. Allora ecco, viene annunciato a Israele tutto, è un discorso rivolto a Israele, infatti dice: uomini di Israele. E è stato annunciato che in Abramo tutte le nazioni della terra saranno benedette. Allora, attraverso questa morte, questa risurrezione del Messia, sta avvenendo quello che è stato promesso, che in lui tutte le nazioni sono benedette. Allora è la benedizione promessa ad Abramo che si sparge a partire da Israele in tutto il mondo attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. Infatti cosa dice il versetto 26? A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità, per benedirvi. Ma questa benedizione che adesso appare su di voi per primi è destinata ad estendersi in tutta la terra. Questo è il messaggio che è scritto: in te saranno benedette tutte le nazioni. E quindi voi siete i primi, voi siete i primi. Allora qual è la speranza che probabilmente aveva Pietro a questo punto? Io credo che sia questa la speranza che avesse. Convertitevi voi per primi. Israele a un certo momento si ravvederà, si comprenderà quello che ha fatto. Il Messia tornerà dal cielo, restaurerà Israele e Israele diventerà luce delle nazioni. Perché la benedizione a tutte le nazioni era compresa, era prevista, ma il modo no. Allora, infatti dice, il cielo lo deve tenere nascosto, perché il Messia se ne è tornato in cielo, adesso cosa facciamo? Doveva essere sulla terra, doveva stabilire il regno di Israele, se ne è tornato in cielo, cosa ci facciamo? Ravvedetevi e convertetevi, perché il cielo deve tenere nascosto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. E infatti, quando vediamo il Vangelo che va ai gentili, come va ai gentili il messaggio? In una forma del tutto particolare, perché non si dice: allora avete avuto il compito di andare a predicare ai gentili, andateci. Pietro si trova a Ioppe, ancora sempre all'interno di Israele, e riceve una rivelazione: verranno delle persone. Cornelio riceve anche lui una rivelazione. Dice: Cornelio, vai da Pietro. E Pietro dice: verranno delle persone, seguili. E nessuno sa. Poi quando si trovano, Cornelio dice: allora siamo qui radunati, dici che cosa ci devi dire. E lui, Pietro, dice: ma perché mi avete chiamato? Cioè né Pietro né Cornelio sapevano perché si erano trovati. E allora comincia però Pietro a parlare, qui bisognerebbe rileggere anche qui in Atti 10, a parlare parlando che Dio vuole benedire tutte le genti, ma poi cade lo Spirito Santo. E quindi non è una qualcosa che lui si aspettasse, lui parla, diciamo così, della benedizione che viene alle genti e cade lo Spirito Santo. E allora accade un qualche cosa di inaspettato, che lo Spirito Santo, che pure era sceso, e questo era promesso a Israele, cade anche sui gentili. E allora dice: possiamo noi legare l'acqua a coloro che hanno ricevuto? E il parlare in lingue serve come segno, è un segno, non è una spettacolarità come adesso viene inteso, è un segno che serviva a Israele per riconoscere che lo Spirito è sparso anche ai gentili. È un segno, non una forma di spiritualità. È un segno messianico importante nella storia della salvezza. Per questo era importante anche questo fatto qui, che fosse chiaro che lo Spirito Santo è dato anche ai gentili. E infatti gli ebrei contestano Pietro perché è andato da un pagano e non si deve andare. Ma lui dice, questo è avvenuto. E allora da quel momento è chiaro che il perdono, la benedizione intesa come perdono dei peccati e dono dello Spirito Santo, è sparso anche sui gentili. E allora comincia la predicazione ai gentili che porta un frutto, che porta un frutto. Ma la benedizione, e questa benedizione parte da Israele, parte da Israele. Quando Paolo parla, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, noi siamo stati ebrei, i primi, noi eravamo vicini, alcuni di noi hanno creduto in Cristo, adesso la salvezza è arrivata fino a voi. E qui vediamo quella benedizione che si esprime nella forma del perdono dei peccati, del dono dello Spirito Santo, che comincia nel residuo di Israele e si estende. Chiunque crede in Gesù riceve il diritto di essere figlio di Dio. Si vede qui l'espansione. Ma, pur tuttavia, il discorso non è concluso. È il tempo della Chiesa, come si dice, è il tempo della predicazione della grazia a giudei e gentili, per cui in questo tempo, in effetti, non c'è altro modo che per ottenere la salvezza che credere nel Gesù, nel Messia di Israele, per ebrei e per gentili, non c'è nessuna differenza, su questo bisogna essere chiari. Il Vangelo è prima per il giudeo e poi per il greco, ma è il medesimo Vangelo che per il giudeo prima, per il giudeo e poi per il greco, è il medesimo Vangelo, il medesimo Messia. Ma la benedizione che avviene sul mondo attraverso Israele non si conclude con il perdono dei peccati, con il cuore rinnovato, ma dovrà esprimersi anche politicamente. Israele dovrà essere in benedizione quando ci sarà il regno messianico. Il regno messianico sarà la forma in cui la benedizione al mondo verrà, perché regnerà la giustizia. Non abbiamo forse tutti noi una voglia di giustizia, di governi che governino bene, che governino con giustizia, eccetera? Quando c'è un governo che governa bene, il paese è benedetto, no? C'è una benedizione politica, sociale sulla nazione. Ebbene, questa verrà il tempo in cui Israele sarà in benedizione alle nazioni, perché il suo re regnerà sul trono di Davide e il mondo sarà governato dalla giustizia. Questo tipo di benedizione politica è riservata a quando il Messia ritornerà, perché adesso è nascosto nel cielo. E allora l'Israele di Dio è il residuo che per primo ha sperato in Cristo. Noi veniamo dopo. Ma allora a questo punto vediamo che non è del tutto corretto dire che gli ebrei non hanno riconosciuto il Cristo. Qui Giovanni ci mostra proprio delle persone che hanno creduto in Cristo, quel residuo eletto secondo la grazia. E attraverso questo annuncio fatto da Pietro, che ha avuto le chiavi del regno di Dio, come si entra nel regno di Dio? Credendo in Gesù. Prima gli ebrei, Pietro predica la Pentecoste e apre le porte del regno di Dio agli ebrei, poi predicando a Cornelio apre le porte ai gentili. Si entra nel regno di Dio attraverso la predicazione di Gesù, attraverso la testimonianza di Gesù. Adesso il corpo di Cristo fatto da giudei e gentili ha il privilegio di poter annunciare Gesù, e quindi anche noi adesso partecipiamo all'annuncio di Gesù. Ma non dimentichiamo mai che anche quando adesso evangelizziamo gli ebrei, non pensiamo di dirgli una cosa nuova, di dirgli soltanto qualcosa che si sono dimenticati, e di ricordare loro: guardate che il Vangelo che noi predichiamo ci è arrivato da voi. E adesso noi semplicemente ve lo ricordiamo, perché il Vangelo è arrivato da Israele, la salvezza viene dai giudei, il perdono dei peccati viene dai giudei, e anche quando sarà la benedizione politica su tutto il mondo attraverso il regno messianico, il regno millenniale, sarà sempre attraverso Israele, perché il Messia di Israele è anche il re di Israele. Adesso Gesù è l'unico che è profeta, sacerdote e re. Gesù ha esercitato il suo ministero di profeta quando era vivo e ha annunciato il regno di Dio: ravvedetevi e credete nel Vangelo. non è stato accolto come profeta, infatti è morto a Gerusalemme come tutti i profeti devono morire a Gerusalemme, è stato immolato come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, siede adesso alla destra del Padre e esercita il suo compito di sommo sacerdote che intercede per noi, e un giorno tornerà per esercitare il suo ministero di re. Adesso ringraziamolo che come sommo sacerdote noi possiamo avvicinarci al Padre, perché è un sommo sacerdote, un grande sommo sacerdote che ha aperto la porta del luogo santissimo anche a noi gentili, ma non dimentichiamoci che un giorno tornerà come re e come re di Israele. Teniamo presente, come sommo sacerdote non appartiene alla tribù di Giuda, è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, ma come re è della stirpe di Davide. Quindi teniamo presente sempre questo fatto, che quando si parla di re, come adesso si insiste molto sul re, il re, non si dimentichi che il re è il re dei giudei. E non si dice che il mio re e i giudei sono stati scartati, è il re dei giudei, è il sommo, è della stirpe di Davide. Per questo nei Vangeli è importante, si nota molto attentamente di far vedere che come re viene da Davide. E questo è fondamentale, altrimenti non può essere il Messia. Ma come sacerdote non viene dalla stirpe di Levi. Lui non è un sacerdote secondo l'ordine di Levi, e quindi come sommo sacerdote è secondo l'ordine di Melchisedec, quindi secondo è un sacerdote per tutti noi. E allora per noi gentili noi dobbiamo accentuare l'aspetto che Gesù è il sommo sacerdote, come re è il re dei giudei, e attraverso Israele sarà re di tutte le nazioni. Ma ringraziamolo per questa opera che egli ha fatto in noi, e impariamo anche ad onorare l'Israele di Dio che è ancora oggi presente in mezzo a noi.